File 18, pagina 93. Quella specie di vita a Buchenwald. Mentre ci avviavamo verso il lager della quarantena, con gli zoccoli olandesi inizialmente camminavo bene e li osservavo con curiosità, ma dopo qualche centinaio di metri non riuscivo più a starci dentro. Divennero uno strumento di tortura per i miei piedi. Prima di varcare il cancello del campo della quarantena, me li tolsi ed entrai nel blocco con gli zoccoli in mano. L'impatto col blocco, con i suoi letti a castello su tre piani, con le urla in tedesco degli inservienti, del capoblocco e degli altri deportati che vi trovammo e che non intendevano in alcun modo avere intrusi vicino a loro che li costringessero a cedere spazi dei loro giacigli, crearono in noi un senso di sgomento che raggiunse l'apice alla distribuzione del pasto. Abituati a ben altre pietanze, quel mestolo di brodaglia e quel tozzo di pane con quella misera razione di margarina venne trangugiato con sforzi da noi tutti. A qualcuno, mentre mangiava, spuntarono le lacrime. Come succede spesso tra i compagni di sventura, passato lo sbigottimento, in quel blocco, sin dal primo giorno cominciarono i primi diverbi, le prime liti, le prime incomprensioni, che aumentarono quando ognuno dovette cucirsi sulla giacca e sui pantaloni il triangolo rosso che conteneva anche la nazionalità. Molti tra noi, sloveni del Carso ed istriani di madrelingua slava, optarono per la nazionalità jugoslava e con il numero di matricola si cucirono il triangolo rosso con la I lunga, o J, al posto di quello con la I. A Buchenwald la sigla degli italiani era una I maiuscola, stampata in nero sul triangolo rosso. In altri campi la sigla era IT puntino. Questo fatto indispettì particolarmente i due Gaspardis ed io cercai invano di spiegar loro che Blasic di Laurana e Rvat del Carso potevano essere considerati italiani solo in base a ragionamenti nazionalisti e fascisti. Era chiaro in realtà che per la prima volta dopo 30 anni essi potevano scegliersi la nazionalità che volevano, liberandosi una volta per tutte dei paesi e bardature cucite loro addosso dalla pace di Versailles e dal trattato di Rapallo. Vittorio Gaspardis sosteneva invece la validità di Rapallo, con il quale nel 1920 erano stati definiti nel peggior modo possibile i confini italo-jugoslavi e non voleva in nessun modo rendersi conto di ciò che dicevo, ossia che con l'invasione italiana della Jugoslavia dell'aprile 1941 quel trattato non aveva più alcun valore. Altri litigi e contrasti avvennero nei giorni successivi, quasi tutti provocati da motivi futili, banali, ingigantiti nella loro mente di persone angosciate e demoralizzate, sino a farne una questione di vita o di morte. Lo stesso trascorrere del tempo, lento e monotono, senza notizie delle famiglie, ignorando quali sarebbero state le nostre prospettive future, la noia e l'inerzia provocarono paure ed incomprensioni. Si verificò sempre durante i primi giorni anche un furto. Ho ancora dinanzi agli occhi le scene ed i pianti di un giovane istriano quando, risvegliandosi al mattino, non trovò il pezzettino di pane che alla sera aveva gelosamente nascosto sotto il giaciglio per mangiarlo l'indomani. Piangendo, andò a protestare dal capoblocco, indicando i suoi due vicini di giaciglio come possibili ladri, senza però averne la prova. sorsero discussioni a non finire e la solidarietà esistente sino a quel momento tra noi andò a farsi benedire. Ci dividemmo in due fazioni: chi stigmatizzava le accuse senza le prove, chi deduceva invece che, viste le posizioni rispettive assunte nel giaciglio, il ladro non poteva essere che uno dei due. Il ladro non venne mai trovato. I due sospettati vennero messi al bando da tutto il gruppo e nessuno tra noi si azzardò più di conservare un pezzettino di pane per la mattinata dell'indomani. Alla sera, come veniva distribuito, veniva mangiato. Un altro motivo di contrasti e litigi era dovuto al fatto che molti avevano bisogno di recarsi durante la notte alle latrine. La nostra sistemazione nei giacigli su quei letti a castello era infatti una delle più scomode e chi doveva alzarsi era costretto per forza a disturbare i compagni. Specialmente gli anziani del convoglio, fogazzaro in testa, erano costretti ad alzarsi più volte durante la notte e ogni volta i vicini, svegliati, protestavano irritati come se il disgraziato si divertisse a disturbare i dormienti. Frattanto la fame si faceva sentire. Alla fine della distribuzione di quella brodaglia che veniva chiamata zuppa, se nelle marmette ne rimaneva ancora, il capoblocco ordinava che si rifacesse la fila per un'altra distribuzione, ma per inserirsi nella seconda fila, o come si diceva, andare in seconda, si assisteva a delle scene bestiali, urla, grida e spintoni tali da costringere il capoblocco ad intervenire col bastone. Un giorno, irritato, fece portare fuori dalla baracca la marmitta e ne versò il contenuto a terra, costringendo poi alcuni di noi a lavare il terrapieno. Dopo quel giorno, a parte i furti giornalieri di pane, gli animi si calmarono e la formazione della seconda fila avvenne abbastanza ordinatamente. Altri contrasti sorsero per il servizio marmitte. Si trattava di andare col capoblocco alla cucina a ritirare le marmitte della zuppa e trasportarle con un paletto infilato tra i manici e, dopo la distribuzione della brodaglia, lavarle bene e riportarle in cucina. Il capoblocco avrebbe preferito avere un'equipe fissa di gente robusta. Noi, con molta fatica, e fu in quell'occasione che cominciai ad accorgermi che stavamo cadendo nel gioco predisposto dai nazisti per farci perdere la nostra solidarietà e dignità, riuscimmo a metterci d'accordo per espletare quel servizio a turno, in modo che ognuno potesse avere per un giorno un litro di brodaglia in più. Karabajc e Udina, nei loro racconti, mi avevano più volte espresso l'opinione, che allora non ero riuscito a comprendere, che il nazismo, nello strutturare i lager, avesse avuto anche l'obiettivo di distruggere i rapporti di parentela e di amicizia, creando zizzania tra i deportati, fomentando contrasti, trasformandoci, in una parola, in bruti, dediti solo alla ricerca di qualcosa da mangiare. Quelle considerazioni, ed eravamo giunti appena al terzo o quarto giorno di deportazione, mi tornarono alla mente e cominciarono a farmi riflettere. Lassù non si conosce né amicizia né parentela, non si ha né voglia né occasione di parlare di guerra, di politica, di amori. Si cerca solo qualcosa da mangiare. Ti viene voglia di invocare la morte per smettere di soffrire. Queste erano le parole che cominciarono a turbinare nel mio cervello. La corvée delle marmitte non era cosa da poco. Quando erano piene, pesavano abbastanza e bisognava procedere di pari passo per non versare la minestra per la strada. Inoltre, il nostro blocco era distante. Era uno dei più lontani dalla cucina centrale del campo. L'unica volta che fui comandato a quella corvée ero accoppiato al buon Taucher, un tipo apparentemente calmo, ma in effetti molto nervoso e non molto forte. Ho sempre pensato che fosse ammalato di polmoni. Ad un certo punto, durante il trasporto, non ce la fece più e mi chiese di posare a terra la marmitta. Lo assecondai, ma egli mollò di colpo la presa e perdemmo qualche litro di zuppa. Era mortificato. Mi disse che aveva tanta voglia di piangere, ma non riusciva a farlo. Il recinto in cui si trovavano le baracche della quarantena costituiva un lager vero e proprio entro il lager più grande e veniva chiamato con nomi diversi: Zeltlager, Kleine Lager. Quando trascorremmo noi la quarantena, vi era ancora lì in mezzo una grande tenda che i primi giorni, disabitata, divenne l'oggetto della nostra curiosità. Però si riempì subito dopo di un convoglio di deportati provenienti da un campo dell'Alsazia-Lorena. Lo Stubendienst mi raccontò che sino a qualche giorno prima del nostro arrivo la tenda era abitata da italiani. La sveglia veniva data quando era ancora buio. Avevamo una breve pausa per rifare il giaciglio ripiegando le coperte e controllarne l'allineamento. Dopodiché veniva distribuito il caffè e quindi alcune decine per volta andavano alle latrine e al lavatoio. Tutti dovevamo uscire dal blocco ed attendere al freddo che venissero ultimate le pulizie. Ogni giorno il pavimento veniva scopato e lavato con acqua e disinfettante. Sembrava che il capoblocco e i suoi aiutanti fossero maniaci dell'igiene. Controllavano ogni nostra entrata e durante i giorni di pioggia all'ingresso c'era un secchio d'acqua con degli stracci per lavarci le suole delle scarpe. Mentre aspettavamo al freddo autunnale della Turingia, ed eravamo solamente ai primi di ottobre, che lo Stubendienst finisse le pulizie all'interno, alcuni girovagavano per il piccolo campo, guardando i deportati che lavoravano nel Holzhof. Altri si avvicinavano ai reticolati che ci dividevano dal bordello del campo, nella speranza di intravedere da lontano, un centinaio di metri circa, una delle ragazze sbattere i tappetini e la biancheria dalla finestra. Altri ancora si avvicinavano al cancello d'ingresso per scambiare qualche parola con il Lagerschutz di guardia. Era proibito agli altri deportati entrare nel lager di quarantena e per questo motivo al cancello che immetteva nel nostro piccolo campo era sempre di guardia un Lagerschutz. Così ebbi l'occasione di conoscere Berti, un mio omonimo, riparato in Francia e combattente nelle brigate internazionali durante la guerra di Spagna. Da lui avemmo i primi ragguagli sulla vita del campo. Ci indicò alle nostre spalle il bordello, l'ospedale e ci diede tante altre informazioni di ogni genere. Quando al cancello il Lagerschutz di guardia era lui, tutti si precipitavano a porgli domande su domande ed egli con infinita pazienza rispondeva. Lo conoscerò meglio in tempi successivi e lo ricorderò sempre con tanta simpatia. Dopo una decina di giorni gli animi si calmarono. La litigiosità, le discussioni sparirono d'incanto e si manifestarono in modo acuto le preoccupazioni per il futuro, alimentate dai racconti dei compagni, anziani del lager, che alla sera si avvicinavano ai reticolati per scambiare qualche parola con noi, per sentire le ultime notizie dall'Italia, e per raccontare episodi della vita concentrazionaria. I racconti degli anziani, che avevano per oggetto bombardamenti, impiccagioni, lavori estenuanti nella cava di pietra, bastonate, trasporti per località e lavori sconosciuti, passavano di bocca in bocca, seppellendo speranze, ottimismi e fiducia, generando tristezze e demoralizzazioni. Il 12 settembre, un trasporto arrivato dall'Italia, varcato il cancello del campo, trovò davanti a sé degli impiccati sulle forche allestite stabilmente nella piazza dell'appello. Quel fatto, riportato da qualcuno dei nostri compagni, provocò uno sbigottimento generale, in quanto nessuno tra noi riuscì a conoscere i motivi di quelle impiccagioni. Le domande, tutte senza una precisa risposta, si incrociarono all'infinito. C'era chi faceva risalire quelle impiccagioni a sabotaggi compiuti sul posto di lavoro, chi raccontava che erano stati condannati per un tentativo di fuga, chi invece assicurava che erano stati sorpresi mentre pregavano. Ognuno dei compagni anziani che si avvicinava ai reticolati aveva pronta una sua versione dell'episodio, col risultato di confondere ancor più le nostre menti. La reazione più serena durante quel periodo la ebbero gli anziani del nostro gruppo. Gaspardi Spadre, Zanolin, Fogazzaro e Max Svart, che lentamente si stava rimettendo dei postumi delle torture. I giovani passavano dall'euforia al mutismo. Abbondavano in racconti di lotta partigiana, di vita familiare, in ricordi di compagni di carcere, ma era sufficiente che alla sera uno dei compagni avvicinatisi ai reticolati riportasse un racconto terrificante appena udito per far passare all'intero gruppo la voglia di parlare. Ci si richiudeva in noi stessi come fossimo dei ricci. Neanche dopo una decina di giorni dal nostro arrivo, l'impatto, tragico ed avvilente, con il lager, era stato digerito dai miei compagni. Nel tardo pomeriggio, quando la puzza di carne bruciata che usciva dal crematorio, sospinta dal vento, imperversava sulla quarantena, l'avvilimento era generale. Udina, in carcere, mi aveva avvertito che l'impatto col lager era durissimo e mi aveva pure consigliato di non pensare a casa, alla vita che conducevo prima della deportazione, altrimenti sull'onda della tristezza che mi avrebbe invaso e delle brutture che avrei visto avrei rischiato di rimetterci la pelle già nei primi giorni. Mi accorgevo giorno dopo giorno dell'avvilimento dei miei compagni. Provai ripetutamente a scuoterli, indurli a riflettere sul fatto che la guerra era agli sgoccioli e che bisognava fare di tutto per durare e sopravvivere. Era come parlare al vento. Solo Fogazzaro e Giordani mantenevano intatto il buon umore ed alternavano l'allegria a momenti di tristezza. Gli altri compagni si lasciarono ben presto sopraffare da quel triste impatto col lager. Spesso sorpresi qualcuno a piangere in silenzio, il Taucher e l'Orlando, ed in quell'occasione nemmeno le mie parole di conforto servirono a rincuorarli. L'altro fattore che contribuì a demoralizzare un po' tutti fu il problema della lingua. Un aiutante, Stubendienst, del capoblocco, che proveniva dall'Alta Slesia e parlava il polacco, riusciva a farsi comprendere agevolmente dagli italiani di madrelingua slovena e croata, gente del Carso, dell'interno dell'Istria e delle isole della Dalmazia. Ma l'italiano e gli italiani erano la maggioranza del gruppo, non lo conosceva nessuno. Le prime chiamate per numero di matricola diedero luogo a sfuriate del capoblocco e spesso finirono con delle sberle. Mi feci coraggio ed assieme a Fogazzaro, che da giovane aveva frequentato le scuole austro-ungariche, affrontai il capoblocco chiedendogli di aiutarci. Noi avremmo fatto da interpreti. Lui però, essendo un anziano del lager, avrebbe dovuto consigliarci sulle cose più importanti da fare per aiutare i nostri compagni. Ci fece entrare nel suo alloggio, per la verità molto ben arredato, con le tendine alle finestre, ricavato dentro la baracca e separato con dei tramezzi di legno dal nostro dormitorio, e ci fece un discorso pacato e sereno. Ci raccomandò alcune cose essenziali: insegnare ad ognuno a capire e pronunciare il suo numero di matricola in tedesco, ricordare il significato di alcune parole, aufstehen, alzarsi, che veniva gridato al mattino per la sveglia, los, los, presto, presto, antreten, adunata, mettersi in colonna, mütze ab, levarsi il berretto, azione questa obbligatoria ogni volta che si incontrava e si veniva chiamati da un SS. Mütze auf, rimettersi il berretto. Zu fünf, per cinque, ed altre che non ricordo. Nel pomeriggio cominciammo ad insegnare a ognuno la pronuncia in tedesco del proprio numero. Fu una fatica incredibile. Vi era chi lo pronunciava bene per 2 minuti e poi se lo scordava. Allora tempo ne avevamo da vendere, perché in quarantena non c'era niente da fare. Ribaltammo tutto e ricominciammo ad insegnare la pronuncia del numero, dividendolo in migliaia, centinaia, decine e unità, spiegando cosa ogni parola volesse dire. Ad esempio, 10.862 veniva così composto: Zehntausend, 10.000, Achtundert, 800, Zweiundsig, 62. Con questo sistema i risultati si videro abbastanza presto. Il numero divenne più comprensibile e di più facile pronuncia. Solo un meridionale, arrestato a Pola dalle Brigate Nere perché renitente alla leva, si veda nota numero 1, ebbe un numero che non riuscì mai a pronunciare, 49.999. Sembrò che lo facessero apposta, ma fu certamente quello che più spesso venne chiamato col suo numero. La gerarchia del lager la si imparava col tempo, lentamente. Quando si entrava nel KZ Buchenwald, la pedante organizzazione delle SS manifestava delle carenze. Non consegnavano al deportato un glossario delle lingue usate nel lager che indicasse la gerarchia, le funzioni, che spiegasse i vocaboli più usati, gli ordini. No, niente di tutto questo. Il deportato imparava, o meglio, gli ficcavano in testa gerarchia, funzioni, vocaboli nella lingua degli eletti o nel gergo del lager, tutto a suon di urla e bastonate. La gentilezza, la cortesia, l'educazione erano parole sconosciute. Sembrava che nei dizionari tedeschi non fossero mai esistite. Leggo la nota numero 1. Nell'estate del 1944 il Gauleiter emanò dei bandi che obbligavano tutti i giovani del litorale adriatico appartenenti a 8-10 classi di leva a presentarsi per essere inquadrati o nel servizio del lavoro o nelle forze armate. Fu quella un'azione maldestra sotto il profilo politico degli occupanti nazisti, che determinò invece la fuga dalle città e dai paesi di molti giovani che in massa preferirono andare ad ingrossare le bande, le brigate ed i battaglioni partigiani piuttosto che servire l'invasore. Le pene per i renitenti erano severe. Fine della nota. Pagina 99.